Una piccola nota di richiamo, perché l'Evangelista Luca, quando si accinge a raccontare questa visita, non trova di meglio che usare le immagini con cui nella Bibbia si racconta dell'arca dell'alleanza, che poi era un sarcofago che conteneva, non so, i rotoli della parola di Dio, che l'arca dell'alleanza era però il segno della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. O anche del transito, perché veniva spostata, veniva portata in giro secondo il movimento del popolo. Maria dunque diventa anche lei il segno del passaggio di Dio, cioè custodisce in sé una presenza, come l'arca. Fatta questa premessa, poi aggiungo che quando arrivava l'arca dell'alleanza il popolo esultava, benediceva, gioiva. Fatta questa premessa e entrando nel testo, Maria, durante l'intensa conversazione con l'angelo, riceve una notizia che Elisabetta, anche lei, sua parente, è incinta. La Vergine e la sterile si trovano a vivere sul proprio corpo, nel proprio corpo, i segni concreti di una storia. Una storia gravida di eventi, eventi di salvezza. Cioè, l'evento che il Signore non ha dimenticato le antiche promesse. Io non vi abbandonerò mai. Quindi Dio non è rimasto indifferente alle vicende degli uomini, comunque siano raccontate queste vicende. In quegli stessi giorni Maria si alzò, si mise in viaggio, in fretta, tutte piccole sottolineature dell'Evangelista o della redazione dell'Evangelista, che però fanno trasparire tutto un gioire, un porsi domande, un interrogarsi, un benedire, un soffrire. E in fretta va questa ragazza nella regione montuosa verso una città. Non so se è fantasia, però se fossero anche solo delle fantasie, sono legittime a noi che leggiamo oggi queste pagine del Vangelo. Ma sui monti, là dove la fatica si era fatta corto il respiro della donna, in quel silenzio, che i suoi pensieri che vengono avvolti, poi qualcosa che accade: ma dove sto andando, da chi sto andando, ma cosa sta avvenendo dentro di me? Ed è su questo che voglio fermare un attimo la nostra attenzione. Insieme le due donne vogliono capire meglio quegli eventi straordinari, proprio per ascoltare nelle parole l'uno dell'altra la voce di Dio. provo a fare qualche esempio, e sono domande che possiamo porci anche noi, anzi ce le poniamo anche noi. Ma cosa avrà pensato quella giovane donna durante il faticoso percorso che la separava da Elisabetta? Quando dico faticoso, non appena perché non so come erano le strade, le montagne, la distanza, vabbè, ma faticoso per quello che stava avvenendo, per il grande cambiamento che stava avvenendo nella vita di questa ragazza. Una domanda a me qualche volta viene, se mi fermo a osservare la vita di Maria. Avrà avuto paura del futuro? Io penso di sì. Avrà avuto paura del futuro. Avrà temuto la reazione anche della parente? Cosa dirà Elisabetta? E poi, e se fosse tutto un abbaglio? E se nel suo ventre non si fosse generata nessuna vita? Peggio, se non fosse stata creduta? Voi pensate, sono dei pensieri che legittimamente possiamo mettere dentro nella vita, nella storia, nella testa, nel cuore, nella fede soprattutto di Maria. La fede è mica un cartellino che si mette addosso, sei garantito, è tormento, è inquieto. Ma siamo grati che la lingua di Elisabetta non sia rimasta muta, come invece era rimasta muta la lingua di Zaccaria, il suo compagno. Che il suo cuore non sia stato vinto dal pregiudizio, dalla incredulità, dubitando appunto dello stato della ragazza. Elisabetta accoglie Maria con parole forti, capaci di ogni preoccupazione, sì, ma anche parole di incoraggiamento, di sostegno, di rafforzamento, di benedizione, di conferma. Benedetta sei tu tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga a me? E poi, se siamo capaci, accogliamo un particolare. E il volto di Maria fa trasparire il sorriso. Si sente accolta. E si scioglie in un canto di lode. Canta perché sa che non è più sola. Non solo canta perché lo Spirito del Signore è su di lei, ma anche perché l'accompagnano la stima, l'affetto, la benedizione di un'altra donna, di un'amica, di una parente. Donne di diversa generazione si accolgono reciprocamente e mettono in comune la propria esperienza di vita e la propria esperienza di fede. Voglio chiudere con una considerazione che riguarda noi, può riguardare noi. Pensiamo al fascino di questa suggestione. Un abbraccio che diventa una Pentecoste. Accade il dono dello Spirito, non tanto nelle chiese, ma in un abbraccio tenero di chi ci vuol bene. Qualche volta mi dico, se pensassimo alla grazia degli incontri, i nostri, quelli che facciamo nella vita, che custodiscono questa affascinante possibilità di comunicarci reciprocamente momenti di bellezza, momenti di entusiasmo, momenti di consolazione, momenti di sostegno, momenti di fedeltà, accadimenti dello spirito, occasione di una nuova Pentecoste. Magari forse sottovalutiamo molte volte quanto la nostra vita quotidiana è ricca di, è fatta di questi incontri. Incontri che a volte si bruciano così nell'arco di qualche istante, a volte invece si accompagnano lungo l'arco di una vita. Quindi importanza dell'incontro. E c'è quel modo di dire nostro, no? Che bello averti incontrato. Quanto desideravo incontrarti. Qualche volta non desideriamo di incontrare le persone, però alcune persone ti strisciano lì davanti e tu non puoi far finta che non ti siano passate davanti. È possibile un incontro? E com'è questo incontro? Come può essere? E che cosa dono? Che cosa dona questo incontro? Metto i puntini in linea. Mi affascina sempre di più che la bellezza dell'incontro è il segno di una Pentecoste e quindi della presenza dello Spirito quando ci incontriamo con cuore aperto, con intelligenza, senza paure, senza pregiudizi e anche senza essere idioti naturalmente. Credo in un solo Dio.
Padre onnipotente.